perdonava chi lo aveva infettato. Lo conosceva e voleva essere seppellito accanto a lui, morto già da tempo. E sperava di essere perdonato da chi aveva infettato. Ti chiedeva scusa di quella volta del rasoio. Tu non rispondevi. Gli asciugavi la fronte giallastra. Lui si domandava se quella malattia fosse una punizione e per cosa, decisa da chi. Ritornava come in un delirio l'educazione infantile, il collegio delle suore. Il viso luminoso di Gesù, appeso nella camerata, ispirava comprensione. E invece le suore sussurravano, dicevano e gridavano che Iddio era implacabile con i cattivi, che dopo la morte i peccatori l'avrebbero pagata cara. Ma a quei tempi, per i bambini rinchiusi nell'orfanotrofio, l'aldilà era più lontano di Marte. La vita, soprattutto di giorno, in mezzo agli schiamazzi, sembrava una strada lunga e senza fine. Era impossibile immaginare che potesse finire. Solo di notte, quando nelle camerate si spegnevano le luci, anche i bambini ascoltavano atterriti il respiro minaccioso di un mostro. Non osavano chiedere, chiudevano gli occhi per non vedere le ombre, ma il respiro veniva da dentro, dallo stomaco, e anche lui, Mina, che in quel tempo lontano si chiamava ancora Giulio, si addormentava con il cuore nelle orecchie, stringendo e mordendo il cuscino, e la mattina il mostro era sparito. Al suo posto tornavano gli schiaffi delle suore, ossuti e vitali. Adesso Mina sussurrava che la vita non era una strada dove camminare, ma una piazza, dove si sta fermi in attesa, esposti al sole come alla morte, così diceva. E sicuramente voleva dire qualcosa che non riusciva a spiegare. E continuava a parlare, affanno dopo affanno, voleva sapere perché i peccati doveva pagarli su questa terra, invece che sottoterra, e si chiedeva cosa fossero i peccati. Parlava della morte con tenerezza, incapace di avercela con lei, con la sua falce affilata. Era stato sulla strada per 20 anni. Aveva impostato la voce per renderla il più possibile femminile, per parlare con i clienti, per farli eccitare. Voleva credere che la sua vita fosse tutta lì. Ora scopriva di aver pensato molto, malgrado tutto. Ora che stava morendo, si sentiva più saggio di quello che immaginava. Un vecchio saggio di 40 chili, con un passato squallido che invadeva tutta la memoria. Una donna nata dentro il corpo di un uomo che nessuno avrebbe ricordato, che nessuno aveva conosciuto davvero. L'esercito di maschi che l'aveva pagato come si paga una puttana non avrebbe mai saputo che Mina era morta. Gli tenevi la mano mentre moriva, sentivi i respiri che cominciavano e finivano con fatica. «Maria, devi giurarmi una cosa. Avvicinati. Mina, dimmi». Avvicinasti l'orecchio alla sua bocca. Venne fuori un sussurro senza senso. Prese fiato. Passò un minuto. Adesso era pronto. Ti chiese con un cenno di avvicinarti di nuovo. «Giurami che tu, non come me, tu devi farcela. Devi diventare una donna, una vera donna, non come me. Giuramelo. Io sarò con te in questa vittoria. Giuramelo. Te lo giuro, Mina. Te lo giuro. Verrò a farmi vedere da te, sulla tua tomba». Mina sorrise e rantolò qualcosa. Indicò la bottiglia dell'acqua. Ti alzasti per prenderla. Lui inspirò aria e non la mandò più fuori. Se n'era andato, finalmente. Al funerale eri sola, bella e bionda come piaceva a lui, cioè a lei, a Mina. La cappella dell'ospedale era di cemento armato. I ceri di plastica, i mosaici di plastica, anche i santi sembravano di plastica. Durante la messa per Mina il prete parlò di un certo Giulio che tu non conoscevi. Al cimitero, sopra la terra, scrivesti con il dito Mina. Era quello il suo nome, che c'entrava Giulio. Quella sera andasti sui viali, come sempre, al distributore della Kuwait. Guardavi scorrere il traffico, le luci dei fanali. E ti veniva in mente la voce di Mina. Ti giravi di continuo a cercare il mascherone della sua faccia. La città sembrava più morta, ma era solo un'impressione. Sentivi una sensazione di impossibilità. Forse Mina.